Oggi non ho l'imbarazzo di tenere il microfono. Abbiamo anche Tonino che è uscito dall'ospedale, ha avuto un intervento importante. Ed è qui con noi, grazie a Dio. I punti ce li hai ancora? Te li hanno tolti? Ci hanno fatto un bel taglietto, perché hanno trovato due cose: la coliciste e anche un'ernia che era, e quindi già che c'erano hanno fatto tutto. Esatto, è ora che piano piano il Signore lo ristabilisce perfettamente. Allora leggiamo nella parola del Signore stamattina nel Vangelo di Giovanni, capitolo 14, leggiamo dal verso 25, no? Voi seguite nel proiettore là. Vi ho detto queste cose mentre ero con voi, ma il Consolatore, lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome, vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che vi ho detto. Io vi lascio la pace, vi do la mia pace. Io ve la do, non come la dà il mondo. Il vostro cuore non sia turbato e non si spaventi. Sembra un'eredità la pace del Signore. Sembra che sia la cosa più grande che Gesù abbia lasciato ai suoi discepoli, abbia lasciato alla Chiesa. Noi parliamo di tante benedizioni, parliamo della salvezza, parliamo della fede, parliamo della grazia di Dio, tutte queste cose qui, ma non dobbiamo trascurare la pace che il Signore ha lasciato. La pace è quella che permette al nostro spirito di agire in fede e di entrare attraverso la grazia nel trono, nella stanza del trono. Ma se non abbiamo la pace, se non riceviamo la pace che Dio dà, che Gesù ha lasciato prima di andarsene, ci ha lasciato la pace, ha detto pace a voi. Prima che Gesù dicesse questo, prima che entrasse nella stanza dove c'erano i discepoli preoccupati, perché Gesù, Gesù ha voluto dire proprio questo, perché sentivano quello che Gesù, quello che doveva passare, eccetera, eccetera. Ma Gesù cominciava a prepararli che ci sarebbe stato un tempo difficile, ci sarebbe stato un momento in cui lui sarebbe mancato, non sarebbe più stato con loro nella maniera come erano abituati, perché lo toccavano. Giovanni era abituato, che colui che scrive era abituato a dormire sul petto di Gesù, e il petto di Gesù era il suo cuscino. Ci sarà il tempo in cui non ci sarà più questo cuscino. Però Gesù sta dicendo: io vi do la mia pace, io vi lascio la mia pace, no? Quando me ne andrò voi non sarete soli, non sarete, ma vi do qualcosa che il mondo non può avere, qualcosa che chi non conosce Cristo non può avere, non può capire. È la pace che ti libera da tante cose, è la pace di Dio, la pace di Gesù, che viene dal suo amore, dal perdono, ma viene anche da queste rivelazioni di cui anche il fratello ha ricevuto qualcosa. La pace è sapere che l'angelo dell'Eterno si accampa attorno a quelli che lo temono e che li libera. Sapere che tu non sei, da solo, ma c'è qualcuno che è sempre vicino a te, che Dio ha comandato che tu non sii mai solo e mai abbandonato, ma c'è una creatura spirituale, qualcuno a secondo il ministero ha più di un angelo. Può avere più di un angelo, può avere due angeli. Gesù ha detto che avrebbe potuto chiamare legioni di angeli per essere liberato da chi lo stava portando al supplizio, e quindi lo dovevano condannare, dovevano trovare delle colpe, che colpe Gesù non ne aveva, e lo dovevano condannare a morte. E Gesù sapeva tutto questo. Ma tutto questo lo faceva non solo per liberarci dai nostri peccati, ma per lasciarci la sua pace. Se noi andiamo a leggere nella parola di Dio, in tante occasioni ci sono benedizioni dell'apostolo Paolo, Pietro, e chi scrive le epistole parla e lascia pace, lascia la pace, perché questa è quella che ci permette di vivere per fede, vivere in comunione con Dio. Una persona che non ha pace non ha comunione con Dio. Una persona che ha comunione con Dio ha una pace forte dentro il suo cuore. E noi dobbiamo vedere tutto questo. Dobbiamo vedere se per caso la pace, io intanto voglio, diciamo, sintetizzato dei punti importanti per comprendere meglio questo aspetto della pace. Prima di tutto, che cos'è la pace di Dio? Poi vediamo come si può ricevere e mantenere questa pace di Dio. Ma intanto che cos'è? È quella che ci libera dalla paura del presente, dalla paura del domani, dalla paura delle cose che sono state fatte nel passato, gli errori che abbiamo commesso nel passato. Ci libera dalla paura. La pace è qualcosa che interviene nel momento in cui ci sono quelli dell'Enel, magari se qualcuno può. Ecco, la pace è quella che, di cui abbiamo bisogno e ci libera appunto dal presente e ci fa entrare in un territorio di riposo. Finisce l'agitazione, finisce la tachicardia, finisce il pallore, finisce il tremolio. Perché quando una persona non ha pace, è agitato, è ansioso, è stressato, cioè vive una situazione, diciamo, che non è piacevole, una situazione che porta panico, che porta delle cose, diciamo, che ti tolgono e ti impediscono di vivere quella serenità. Io ho visto qualche persona che vive l'ansia e l'ho vista, grazie a Dio, anche se ho avuto dei momenti in cui un po' di ansietà l'ho gustata anch'io, ma quello che ho visto in una persona che si sedeva, dopo un secondo si rialzava, poi un'altra volta si sedeva, poi si rialzava, aveva un tormento dentro, un'ansia. Ecco, questo è perché manca la pace, manca quella cosa che ti tiene tranquillo, che ti fa riposare. E questa cosa, dice, allora tutti quelli che riposano ce l'hanno la pace. Qui parliamo di qualche cosa che va oltre il fatto del dormire, è quello che ti fa stare tranquillo davanti a certe situazioni difficili, momenti molto pesanti. Quando succede un dramma, quando succede un terremoto che crolla tutta la sicurezza che tu avevi e ora non c'è più, e dentro di te c'è una pace. E gli altri dicono, ma come fa quella persona ad essere sereno dopo tutto quello che gli è successo? Gli è cascato il mondo addosso e questo ancora è sereno. Come mai? Che succede? È la pace di Dio. La pace di Dio è qualcosa di pazzesco, che secondo il mondo non lo può capire, non lo può nemmeno immaginare che vuol dire avere la pace di Dio. Cioè, tu vai oltre le situazioni naturali e dentro di te c'è una serenità, c'è una forza che ti permette di continuare ad andare avanti credendo in Dio, credendo che il Signore non ti ha lasciato e non ti ha abbandonato proprio in quel momento in cui tutto, non c'è più nessuna sicurezza, non c'è più nessuna certezza dentro di te, dice, ma chissà, è finito tutto. Come diceva il fratello, dice, è finita così la mia vita. E invece no. Poi dopo ha sperimentato qualche cosa della pace che prima non conoscevo. E io sono convinto, cari, che noi abbiamo bisogno di avere questa pace e quindi sapere che la nostra vita è poggiata sulla roccia che è Cristo. E questa roccia non potrà mai essere smossa. Non ci potrà essere attacco del nemico che ci potrà togliere questa forza, questa serenità, questo coraggio, il suo amore, l'amore di Dio. Nessuno potrà separarci dall'amore di Cristo, dice l'Apostolo Paolo. Nessuno. Perché? Perché noi abbiamo dato la nostra vita a Lui. Voglio leggere in Filippesi, capitolo 4, verso 4, che dice: rallegratevi nel continuo nel Signore. E lo ripeto ancora, rallegratevi, continuo al verso 5 fino al 7, e dice: la vostra mansuetudine sia nota a tutti gli uomini. Il Signore è vicino. E il Signore è vicino. Dillo, il Signore è vicino. Non siate in ansietà per cosa alcuna, ma in ogni cosa le vostre richieste siano rese note a Dio mediante preghiera e supplica, con ringraziamento. E la pace di Dio, che sopravanza ogni intelligenza, custodirà i vostri cuori e le vostre menti in Cristo Gesù. Che cos'è che deve essere custodito? Il cuore e la mente. La mente, perché entrano pensieri che ti turbano. E il cuore, perché nel cuore ci deve essere quella serenità, quella certezza. E la pace di Dio che custodisce, che mette la protezione nel cuore e nella mente. Ma quando questo succede? Succede quando tu decidi di essere allegro, perché il Signore è il tuo Dio, perché il Signore non ti lascia e non ti abbandona, perché tu, se hai un problema, lo porti a Dio. E quando tu il problema glielo dai al Signore, non è più tu, è il suo. Amen. Se avete un bisogno, avete un qualcosa che vi sta portando un po' di agitazione, portatelo al Signore. Rendete noto a Dio, ma Dio già lo sa, ma è solo per dire a te stesso: io l'ho posato nelle mani di Dio. Quando tu rendi noto a Dio, stai dicendo a te stesso: questa cosa ora l'ho messa nelle mani di Dio. La nostra preghiera non è per informare Dio, Dio non ha bisogno di essere informato, ma è perché tu sappi che la cosa ormai gliel'hai rilasciata nelle sue mani. Amen? Amen. E questo è che poi ci dà come conseguenza la pace, quella pace che custodisce la mente e il cuore. E quindi, se custodita la mente e il cuore, i nostri pensieri non saranno pensieri di disperazione, saranno pensieri che Dio si sta prendendo cura di noi e che non siamo soli e non saremo nei guai, ma Dio non ci abbandonerà, Dio si prenderà cura. Forse devo stringere i denti, ci sono momenti in cui devo sopportare del dolore, devo sopportare qualcosa, ma Dio si sta prendendo cura sicuramente di me. E Lui farà l'opera sua fino in fondo. Amen. E dice questo proprio, abbiamo iniziato a leggere, che rallegratevi del continuo nel Signore. Lo ripeto ancora, cioè la condizione per mantenere anche la pace nel nostro cuore è essere contenti, ma non per le circostanze, perché mi è arrivato un bonus di 10.000 euro, o perché mi sono arrivati i soldi dell'assicurazione, o mi è arrivata la liquidazione. Cioè, io non ho un motivo di essere allegro per questo, perché anche se vado in pensione alla liquidazione, mi hanno detto che devo stare tranquillo e in pace, che me la daranno fra 2 anni, cominceranno a darmela fra 2 anni. Ma io vivo non per la liquidazione, io vivo perché Dio è mio Padre. Ho vissuto fino adesso perché Dio è mio Padre e Lui sarà sempre mio Padre e anche vostro Padre. Amen. 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 Gloria al Signore. E Lui si prende cura di noi. E quindi quello che noi dobbiamo fare è prendere i nostri problemi e portarli al Signore, rendere noto a Dio del problema e poi dopo riposare. Quindi, come si può ricevere la pace e mantenerla nel cuore? Sicuramente c'è un modo come si può ricevere. In 1 Pietro capitolo 5 versi 6 e 7 leggiamo: umiliatevi dunque sotto la potente mano di Dio, affinché Egli vi innalza al tempo opportuno, gettando su di Lui ogni vostra sollecitudine, perché egli ha cura di voi. Allora qui l'apostolo Pietro dice che tu puoi avere la pace se ti umili e poi getti la sollecitudine. La sollecitudine, sapete, è come qualcosa che s'appiccica e non ti puoi staccare. Non so se vi è capitato qualche volta di usare il silicone oppure l'attac. Generalmente attac dove non dovrebbe attaccare, e quello che dovrebbe attaccare non attacca. E allora si attacca nelle mani, possibilmente. E tu non ti tieni la sollecitudine con l'attac. Eccola, il Signore dice che quando c'è una sollecitudine che si è attaccata nel tuo cuore e ti sta turbando, sicuramente qualcosa è successo, forse ti sei distratto, forse hai sballato un po' le priorità, forse hai smesso di parlare con Dio, hai smesso di comunicare con Dio, forse ti sei lasciato prendere di qualche cosa che non avrebbe dovuto occupare troppo del tuo cuore, invece può succedere, queste cose succedono a chiunque, non possiamo dire che siamo tutti perfetti, sempre in comunione al 100%, sempre pronti, zelanti, con lo spirito sempre in fede. E a volte succede che scivoliamo. E lì poi arrivano le sollecitudini, dallo scivolamento arrivano le sollecitudini. E quando ci sono le sollecitudini, l'apostolo Pietro dice gettali. Gettare non vuol dire posare. Gettare non vuol dire poggiarle in qualche posto. Gettare vuol dire lanciarle, in modo che cadendo non restano intatte. Getta qualcosa significa buttala con violenza, affinché si rompa, si frantuma, e quello che resta non sei più tentato di riprenderlo. Perché se tu una cosa la posi, sei tentato di riprendere. Se è un problema, tu lo posi, glielo puoi anche riprendere dalle mani del Signore, ma se lo getti non hai più la possibilità di prenderlo, perché sei già rotto. Se noi gettiamo, dici, ma allora che il Signore è la nostra spazzatura? No, no, è il raccoglitore delle nostre sollecitudini, è il liberatore delle nostre paure, è colui che ha detto che ci lasciava la sua pace, non la pace come gli altri che viene dall'avere soldi, dall'avere la salute, dall'avere un posto di lavoro. Se tu hai tutte queste cose sei in pace, allora puoi pensare a fare un matrimonio, puoi pensare a fare delle cose perché hai la sicurezza economica, perché hai delle cose. Ecco, molti la pace la gustano così, e diciamo che nel naturale siamo tutti tentati di avere questo tipo di pace, ma la pace di Dio è sapere che Dio è nostro Padre, sapere che Dio si prende cura di noi, sapere che Dio ha cura di noi. Allora in quel caso la pace è garantita nel nostro cuore. Amen. A volte bisogna umiliarsi. Umiliarsi significa ammettere i nostri errori e soprattutto ammettere che non siamo perfetti, e tutti lo ammettiamo che non siamo perfetti, ma quando qualcuno ci fa vedere gli errori che abbiamo commesso, allora lì spingiamo le penne, nel senso cominciamo a uscire le spine, come fanno certi animali che sparano spine per difendersi. Ecco, allora vuol dire che è solo con la bocca che abbiamo fatto una decisione, ma se lo facciamo col cuore e decidiamo con tutto il nostro cuore, allora le cose cambiano, allora veramente il Signore si prende cura di noi. Salmo 68 verso 19 dice: benedetto sia il Signore che giorno per giorno porta per noi i nostri pesi. Egli è il Dio della nostra salvezza. Quando tu li getti, quando tu rendi noto il Signore del tuo problema, stai lasciando la sollecitudine nelle mani di Dio, hai gettato sul Signore, come dice Pietro, quello che ti creava problemi. Allora in quel momento tu devi sapere che non è che perché Dio ha portato ieri la tua sollecitudine, oggi si riposa. Giorno per giorno, abbiamo letto, porta per noi i nostri pesi, per noi porta i nostri pesi. Dio, la persona accanto a te, giorno per giorno Dio porta il tuo peso. E ancora aggiungi, se glielo lasci nelle mani, se lo getti su di lui, allora lo porta. Ma se te lo tieni, allora portalo tu. Amen. Quindi siamo chiamati tutti i giorni a fare questo. Amen. E allora non dobbiamo mai stancarci, solo così possiamo non perdere la pace, perché ogni giorno Dio rinnova le sue compassioni e la sua misericordia, ogni giorno. Ma anche il diavolo ogni giorno si alza perché da creare i problemi, e ogni giorno Dio ha sempre la soluzione. Amen. Allora noi che facciamo? Noi stiamo fermi nel Signore, noi poggiamo la nostra fiducia nel Signore, stabiliamo il nostro cuore con il cuore del Signore e andiamo avanti. Matteo 11 verso 28 fino al 30 dice: venite a me voi tutti che siete travagliati, aggravati, e io vi darò riposo. Tutti quanti abbiamo letto questa scrittura: e io vi darò riposo, venite a me. Quando noi abbiamo un problema, cosa dobbiamo fare? Una sollecitudine ci è arrivata, non tenertela più di 10 secondi, il tempo di sistemarti e portare subito la cosa al Signore. Amen. Portare subito la cosa al Signore. Quando arriva la multa, c'è scritto che c'hai 60 giorni di tempo per pagarla, ma se la paghi nei primi 5 giorni ti fanno lo sconto del 30%. Sono aggiornato perché l'ho pagata anch'io. Ti fanno lo sconto del 30%. Se gliela porti subito, un secondo subito al Signore, ti libero completamente dal peso, non devi pagare niente. Altrimenti tutto il tempo che perdi resterai con la tua sollecitudine che ti affiaccherà, demolirà la tua serenità e tu entrerai nello stress, nell'ansia, nella preoccupazione, nella paura. Ma noi non possiamo vivere in quella condizione, non è il nostro habitat naturale. Il nostro habitat naturale è vivere in fede, il nostro habitat naturale è vivere con la pace di Dio nel nostro cuore, sapendo che Lui si sta prendendo cura della nostra vita. Amen. E dice ancora: prendete su di voi il mio giogo e imparate da me, perché io sono mansueto e umile di cuore, e voi troverete riposo alle anime vostre. Ditemi una cosa, che significa riposo alle anime nostre, se non che la pace di Dio regna nel nostro cuore? Che cos'è che produce la pace di Dio? Riposo. Riposo nell'anima. Lo spirito non si agita, è l'anima che si agita. Molti non sanno distinguere l'anima dallo spirito. Io vi dico subito una cosa: lo spirito è quello che è pronto a credere e a fidarsi di Dio. L'anima invece è quella che è instabile. È instabile. A volte si commuove, a volte si rallegra, a volte si rattrista. Lo spirito non si rattrista, è sempre allegro. L'animo si rattrista. Ma anche Gesù aveva un'anima e anche lui si rattristava. Però la nostra vita non deve essere governata dalle emozioni, la gioia, la tristezza, la paura, ma deve essere governata dallo spirito. Ma quando è lo spirito che la governa? Quando il nostro cuore è pieno della pace di Dio. Quando stiamo riposando con la pace di Dio. Amen. Dice questo: perché imparate da me che sono mansueto e umile di cuore, voi troverete riposo per le vostre anime, perché il mio giogo è dolce e il mio peso è leggero. Allora, non è che il peso lo devi portare tutto a Dio. Sì, quello che ti ha creato l'ansia, sì, ma poi devi prendere il peso che il Signore ti dà. Ci sono pesi che ci arrivano che non vengono da Dio, quelli li dobbiamo gettare. Ma il peso che ci dà il Signore, quello non lo possiamo gettare. Quello lo dobbiamo portare. Ma il Signore dice che quel peso è leggero. Quel peso è sopportabile. E sapete qual è quel peso? Quello di sopportare le persecuzioni, sopportare chi non comprende la fede e che ci ostacola nel nostro cammino, continuare ad amare queste persone senza disprezzarle. Ci sono persone che andrebbero prese a calci minuto per minuto, ma noi non ci possiamo permettere di disprezzare nessuno, non ci possiamo permettere di sparare parole d'offesa a chi ci ha offeso. Un cristiano deve portare il peso della morte di Cristo. Noi siamo morti in Cristo, vuol dire che in Cristo non reagisci. Un morto reagisce. Provate a offendere un morto, vedete se cambia colore. Se era pallido, resterà sempre pallido. Se l'hanno truccato, resterà così com'è. Non cambia. Non prova emozioni un morto. Dice, ma io sono vivo, non sono morto. E devi anche decidere di morire. Questo vuol dire portare il peso che il Signore ha detto. Se vogliamo che la pace regni dentro di noi, devi decidere di portare questo peso. Che il Signore Gesù proprio ci ricorda questo, perché il mio giogo è dolce e il mio peso è leggero. Il giogo è quello che ti lega a Cristo, così come i buoi che tiravano l'aratro avevano un giogo che era un pezzo di legno un po' arcato che poggiava sulle spalle da una parte da un bue e dall'altro, e i due bui erano legati da questo gioco di legno con dei legami, e tiravano tutte e due l'aratro e non potevano staccarsi dall'aratro. Questo gioco portava, era doloroso ed era pesante, ma quello che Gesù ha detto, tu devi restare vicino a me, questo gioco sarà piacevole, questo gioco non ti farà sentire il dolore, questo gioco non ti farà soffrire, questo gioco sarà piacevole, perché sentirai la presenza di Dio, sentirai che non sei solo, sentirai che il Signore ti prende in braccio, sentirai che il Signore si prende cura della tua vita. Amen. Gloria al Signore Gesù. Il gioco è dolce e il carico è leggero. Quello che tu devi portare è leggero, significa che non ti stanchi. Vi stancate a portare un foglio così, adesso ma è anche comodo. Perché è leggero. Ma se io vi dessi un foglio di lamiera spessa, magari un centimetro grande quanto un foglio, già appare così, sudi, solo perché sarebbe pesante. Ma siccome è leggero, ecco, questo è quello che se noi succede quando noi decidiamo di riposare nel Signore. Amen. Ecclesiaste capitolo 10 verso 4 dice: se l'ira di un sovrano si accende contro di te, non lasciare il tuo posto, perché la calma placa offese anche gravi. Chi c'entra questo con la pace? Sapete, una persona che vuole restare con la pace di Dio deve anche vigilare su quello che ci succede. A volte ci capita di sbagliare. E se tu stai sbagliando contro qualcuno che ha autorità su di te e che ti può fare del male, vedete, quando lo scrittore il re Salomone parla, lui era già un re, l'Ecclesiaste scritto da lui, e dice proprio questo: quando un re, un sovrano si accende contro di te, lui si mette dalla parte del suddito, ma è il re. E sta dicendo, perché lui prova il sentimento del re, e quindi si accende, e il re allora aveva potere di vita o di morte. Se il re diceva uccidetelo, non doveva essere processato, il re l'aveva detto. Il re poteva fare uccidere una persona. Oggi, grazie a Dio, non c'ha tutta questa autorità un re terreno. Anzi, manco ci sono i re. I re ci sono così per forma, ma non decidono quasi niente. Nemmeno la regina Elisabetta ha potuto decidere se uscire dall'Europa o no. È stato il popolo che ha deciso. Anche quello non funziona. Il popolo non può decidere, perché non è secondo il piano di Dio. C'è tanti numeri, tante persone che sono influenzabili, che non ragionano, che non riflettono, danno delle decisioni perché delle pressioni sono state fatte. Poi c'è una decisione importante che cambia la storia di un paese, che butta tutti in un terremoto. Insomma. Comunque, lasciamo perdere questo aspetto. Dice, quando tu ti trovi in una situazione in cui c'è qualcuno che ti può distruggere, tu l'unica cosa che devi fare è stare fermo, calmo, e non reagire. E ditemi, come si può se uno non ha la pace di Dio? Se tu c'hai la pace di Dio, allora tu dici, Signore, quest'uomo potrebbe anche uccidermi. Quando Davide si è trovato davanti a Abimelech aveva tutto il potere di poterlo distruggere, perché lui era in fuga. Da un lato era sfuggito da Saul che lo voleva uccidere, dall'altra parte incontra Abimelech che voleva ucciderlo. E quindi nel caccia c'è uno che ti insegue, dall'altra parte un altro che ti insegue, ce l'hai proprio davanti che ti vuole uccidere. Lui si è finto pazzo, si è fatto uscire la bava dalla bocca. E hanno detto, Cristo dice, se è esaurito già non è più un pericolo per me. E dice, è diventato pazzo. Saul l'ha fatto impazzire, dice, che c'è da fare, ormai già è distrutto, è una persona che non vive più. E lui ha detto ok, non è scappato, non ha detto, non ha fatto niente, non ha reagito. Sapete, a volte quando noi non reagiamo nel male che stiamo per subire, o un cattivo anche giudizio, e non ci difendiamo ma mettiamo Dio in condizione di difenderci, allora veramente vedremo che la pace di Dio diventa ancora più forte dentro di noi, perché vedremo che Dio interviene, che Dio opera. Ho visto un film in questi giorni che vorrei farvelo rivedere, vedere anche a voi, che mi ha fatto molto riflettere, di un uomo che durante la guerra in Giappone è stato arrestato insieme con tutti gli altri soldati, perché erano andati, cioè i giapponesi avevano preso l'esercito americano, avevano conquistato il territorio e hanno fatto prigionieri tutti i soldati americani che si trovavano lì, e li hanno usati come schiavi per scavare trincee e costruire una ferrovia. Ma questa persona, che era l'attore diciamo principale, e poi il film è una storia vera, ha subito praticamente dei maltrattamenti e delle persecuzioni, e anche diciamo ha dovuto sopportare torture con l'acqua che gli facevano riempire, gli buttavano nello stomaco 30 litri, 40 litri di acqua, insomma, per dire quello che sapeva, perché avevano costruito una radio, tutte queste cose qua, e torture di tutte, che gli spezzavano le braccia con i colpi di bastone, che gli creavano ferite. E quando è finita la guerra, praticamente quest'uomo è tornato a casa, ma non viveva più, perché la notte rimbalzava dal letto, perché gli aveva sempre le immagini della tortura. Era un uomo emotivamente completamente distrutto, non c'era più niente che gli dava serenità, non c'era più niente che gli dava pace. E questa cosa gli ha permesso di non vivere più. L'unico desiderio che aveva era quello di
vendicarsi.
E poi un giorno qualcuno gli porta la notizia. Gli porta la notizia che quel persecutore era vivo. Era scampato all'arresto e faceva ora una guida turistica, la guida turistica nel museo dove loro avevano fatto le torture. E lui ha detto: allora ci andrò e lo ucciderò. E invece quando si tratta di ucciderlo lo perdona, perché quell'uomo dice: hai ragione, sono qui, forse sono vissuto tutto questo tempo perché era giusto che io pagassi per tutto il male che ti ho fatto, a te e a tutti gli altri. E quindi non mi ribello, qualunque cosa tu mi vuoi fare. E lui ha preso dei legni, quei legni che, dove gli facevano poggiare il braccio e poi con un colpo di bastone glielo spezzavano. Lui ha preso i legnetti e ha detto: ora posa il braccio qui. E quello ha posato il braccio per farselo spezzare. E quando il soldato americano ha preso il bastone, lo ha colpito un altro posto e non gli ha spezzato il braccio. Ha smesso di... ha capito che la vendetta non avrebbe portato niente e lo ha perdonato. E quando l'ha perdonato, la pace è scesa immediatamente nel suo cuore. Da quel momento sono finiti tutti i tormenti. Da quel momento la notte riposava. E anche quell'altro che ha ricevuto il perdono ha finito di soffrire. Ha detto: io non c'è un giorno e non c'è una notte che non ho davanti tutto il male che ho fatto. E non ho riposo nella mia anima. Ma quando quell'uomo lo ha perdonato, ha trovato riposo lui e ha trovato riposo anche quell'altro. L'uno perché aveva subito e l'altro perché aveva commesso atrocità. Dio ha parlato al cuore di quell'uomo. Quell'uno ha ricevuto la pace attraverso il perdono. L'altro ha ricevuto la pace perdonando. Non c'è modo come si può ricevere la pace e mantenere pace se non ricevi il perdono di Dio e non perdoni le persone che ti hanno fatto del male. Solo quando tu profondamente dal tuo cuore perdoni, allora tu sarai una persona che vive in modo straordinariamente pacifico. Perché la pace di Dio, quella di cui parla Paolo, che sopravanza ogni intelligenza, custodirà le menti e anche il cuore. È solo in quelle condizioni che si vive la pace del Signore. Se tu non sei disposto a perdonare, non sei disposto a rilasciare il perdono, questa pace non funzionerà mai. Amen. Gloria al Signore. E allora non ci deve essere reazione. Se tu hai commesso un torto, devi dire: ok, è vero, io l'ho commesso. Ecco perché Pietro dice: umiliatevi. Ecco, umiliarsi significa ammettere qualche cosa. Se un errore che tu realmente hai commesso, lo devi ammettere. Perché quando lo ammetti, allora disarmi l'altro. Sapete, quando quell'uomo ha posato il braccio e lo ha messo così, lui, il soldato americano, è stato disarmato. Mi ricordo, era piccolino Giuseppe e lui aveva commesso qualcosa che meritava la punizione. Quando mi ha detto: papà, è giusto che io sia punito, puniscimi. Non sto dicendo bugie, puniscimi, io accetto la punizione. Ma paralizzai. Io ero intenzionato, ma mi ha legato. Che dovevo fare? Quello che dice l'Ecclesiaste è proprio questo. Quando tu hai commesso un torto, se tu ti difendi e ancora lo copri, allora provochi l'ira dell'altro, che ti può anche uccidere. Ma se tu lo ammetti, è vero, lo merito. questa è una mia responsabilità, hai disarmato. Il pastore Stallone diverse volte veniva ripreso dai presbiti, perché lui predicava il Vangelo, invece di fare musica lui predicava il Vangelo. E sono arrivate anche delle tiratine d'orecchie da parte del vescovo, che le cose arrivavano al vescovo, e il vescovo poi segnalava la cosa al preside, prima al provveditore e poi attraverso il provveditore il preside. Quindi diverse volte lui diceva: ha ragione, così lei mi disarma, gli diceva il preside. Professore, così lei mi disarma, io se io devo fare qualcosa, se lei mi parla così io non posso più reagire. Questo è quello che succede quando noi ammettiamo quello che siamo, quello che abbiamo fatto, quello che è inutile che ti nascondi, se l'hai fatto, l'hai fatto, punto. Amen. Non voglio trattenere, voglio andare veloce. Quando si perde la pace, che cosa si fa? Che cosa è successo? Succede che tu hai perso la comunione con Dio da tanto tempo, devi andare un'altra volta al Signore, perché se tu hai perso la pace non ti viene più di pregare, non ti viene più di cercare l'aiuto nel Signore, ti viene di cercare l'aiuto da tutte le parti tranne dal Signore. Allora non devi dare più colpa a nessuno, perché sapete, quando perdiamo la pace cominciamo a dare la colpa a questo e a quello. Ah, se non fosse stato per quello, è lui il responsabile, è quello che cerchi il colpevole quando hai perso la pace. Ma quando tu la vuoi ritrovare, cerca colui che te la può dare, che è Gesù. A lui ha detto: io vi lascio la pace, non quella che dà il mondo, ma quella che do io, la mia pace. Amen. E solo allora noi possiamo veramente entrare nella dimensione giusta. Romani capitolo 5, i primi due versi dicono: giustificati dunque per fede, abbiamo pace presso Dio per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore, per mezzo del quale abbiamo anche avuto mediante la fede l'accesso a questa grazia nella quale stiamo saldi e ci vantiamo nella speranza della gloria di Dio. Vedete, l'apostolo Paolo dice che la prima cosa che noi, che avvicinandoci a Gesù, riceviamo è la pace. Infatti noi siamo ambasciatori di pace, dobbiamo essere. Se siamo chi che attacchiamo un fuoco, non abbiamo conosciuto il Signore, ne abbiamo sentito parlare, come Giobbe. Ma Giobbe però era migliore, che pur sapendo, pur non avendo avuto un'esperienza diretta, solo per sentito dire, già si era allineato a quello che sentiva dire di Dio. E aveva il timore di qualcuno che aveva detto delle cose ad altri, già aveva preso in considerazione quello che gli era stato detto di Dio, anche se lui non l'aveva conosciuto. Ma quando l'ha conosciuto, poi ha detto: oh, ma io non avevo capito ancora niente, facevo le cose senza comprensione, ma adesso so che il mio Redentore vive. Aveva capito che Dio era il suo Redentore. Sapete, quando noi ci arrendiamo al Signore e permettiamo al Signore di fare l'opera sua, Dio è il nostro Redentore. Amen. Gloria al Signore Gesù. E dice che poi abbiamo l'accesso a questa grazia, al trono della grazia, con la pace. Dio ci mette in comunione col Padre, Gesù ci mette in comunione col Padre, che è Gesù che ci lascia la pace, e con questa pace dice: ecco qua, Padre, ti ho portato un figlio, e figlio, ti ho portato dal papà, abbraccia. E il papà non aspetta altro che abbracciare il figlio, e il figlio che abbraccia il padre. La pace ti permette di entrare un'altra volta in comunione con Dio, ti permette un'altra volta di ristabilire il dialogo e di avere quella serenità nel tuo cuore. Amen. Isaia capitolo 53 verso 5 dice: ma egli è stato trafitto per le nostre trasgressioni, schiacciato per le nostre iniquità, il castigo per cui abbiamo la pace è su di lui, e per le sue lividure noi siamo stati guariti. Cioè, la nostra pace non è una pace gratis. Gesù ha pagato. Lui ha pagato il prezzo e ora noi ne godiamo, e non dobbiamo godere, e non dobbiamo permettere che nessuno ce la tolga, cari nel Signore. Amen? Alleluia. Quindi se abbiamo perso la pace, se perdiamo la pace, sappiate che Dio è interessato a farcela riavere subito, immediatamente, ma cerchiamo Lui. Matteo 5 verso 9 dice: beati coloro che si adoperano per la pace, perché essi saranno chiamati figli di Dio. Allora non solo viviamo in pace, non abbiamo paure, non siamo turbati, non siamo stressati, non siamo solleciti, non siamo ansiosi, siamo in fede, ma ci prodighiamo perché altri siano in pace. Perché solo credendo in Gesù Cristo le persone ricevono la pace di Dio. Non è perché tu gli risolvi un problema economico. Una persona che vive riceve un saccio come gli appaia la bolletta, se non la pago ci vogliono 700 euro, se io non ce li ho. Per favore, quando tu gli dai quelle 700 euro, quella persona riceve in un attimo una pace. Ma è una pace momentanea. Non è una pace definitiva, perché poi deve restituirli quei 700 euro e poi deve continuare a lavorare, perché se vuole usare la corrente deve pagarla la bolletta. E quindi tormento sopra tormento non finisce, ma quando tu sai che vai e poggi ogni tua sollecitudine nelle mani di Dio, Egli si prende cura. Amen. Sapete per chi non c'è pace? Per gli empi. Chi è che vuole restare nell'empietà? Isaia 57, 21 dice: non c'è pace per gli empi, dice il mio Dio. Non c'è pace solo per gli empi, ma per chi decide di camminare col Signore. Allora farà in modo di riposare sempre fra le braccia di Dio, chiedendo perdono. Amen. Concludo leggendo Proverbi verso 28. Capitolo 28 verso 13 dice: chi copre le sue trasgressioni non prospererà, come dicevo prima, ma chi le confessa e le abbandona otterrà misericordia. Chi le confessa e le abbandona otterrà misericordia. E quando tu hai misericordia hai pace. E quando tu hai pace sei in condizione di credere in Dio, sei in condizione di entrare al trono della grazia ed essere sicuramente soccorso. Se non c'è pace nel tuo cuore, non andrai in nessun posto. Amen? E voglio che ci alziamo all'impiedi. Gloria a te, oh Signore Gesù. Signore, vogliamo dirti grazie per la pace che tu dai ai nostri cuori. E la pace, Signore, ci permette di stare vicino a Te, e attraverso la pace, Signore, noi vogliamo ancora perdonare, così come già abbiamo pregato stamattina. Chi è che stamattina, Signore, ci ha fatto risparmiare l'energia elettrica? Signore, vogliamo benedirlo e vogliamo che Tu, Signore, possa illuminare il suo cuore e che possa vivere una vita santa, e possa comprendere, Signore, quello che queste azioni non portano in nessun posto. Queste azioni portano soltanto a avere sempre più torto ed essere più tormentati dal nemico. Signore, Tu questa mattina hai parlato a ognuno di noi attraverso le Scritture e ci fai comprendere che abbiamo bisogno di restare con la pace nel cuore e vivere sempre in pace con Te, Signore, in pace anche con gli altri, essere pronti ad amare, pronti a perdonare, pronti a chiedere perdono, pronti a ricevere il perdono. Signore, è questo quello che farà la differenza. E noi, Signore, abbiamo da combattere in fede ogni giorno, abbiamo da affrontare problemi, e la pace che Tu ci hai lasciato, Signore, sappiamo che qualcuno ce la vuole rubare. Ma questa mattina Ti vogliamo chiedere, Signore, che chi l'ha persa questa mattina la possa recuperare. C'è qualcuno che ha perso la pace? Io ora non ti dico che devi alzare la mano, perché forse magari ti vergogni, però alza la mano del tuo cuore e di' Signore, questa cosa io l'ho persa, ma io questa mattina ti voglio chiedere perdono e ti voglio chiedere che tu mi lavi col sangue di Gesù. Voglio ammettere i miei errori, Signore, e voglio pagare, Signore, magari chiedendo scusa alle persone che ho offeso, ma voglio il tuo perdono, Signore. Io so che tu sei pronto a perdonare, sei pronto a stendere la tua mano, Signore. Non voglio coprire nessuna trasgressione, ma le voglio ammettere. So che Gesù ha già pagato per le mie trasgressioni, è stato schiacciato per le mie iniquità, e io ora ho pace presso di te. Gesù, grazie di quello che hai fatto sulla croce per me. Ripristina la pace del mio cuore. Voglio essere ripieno della pace, perché voglio prodigarmi per la pace. Voglio che gli altri conoscano Cristo e ricevano la pace attraverso il perdono dei loro peccati. La Bibbia dice che beati quelli che si prodigano per la pace, perché saranno chiamati figli di Dio. Signore, un conto è essere, un conto è essere figli, un conto è essere chiamati figli, riconosciuti come figli da chi non ti conosce. Significa che anche loro si sono avvicinati al Padre. Alleluia, Signore, questa mattina ti vogliamo ringraziare ancora per la tua presenza, ti vogliamo ringraziare, Signore, per questa parola che tu ci hai dato, affinché siamo ancora più grati di questo dono che ci hai fatto, della pace. E noi vogliamo essere custodi. Custodi, quando viene il nemico a turbarci, noi sappiamo quello che dice la tua parola, quello che dobbiamo fare. Dobbiamo respingere ogni menzogna, ogni bugia, e invece, Signore, ci avviciniamo alla tua presenza e riceviamo, Signore, quello che tu ci vuoi dare. Quello che Gesù ha detto: io vi lascio la mia pace, io vi do la mia pace, non quella che dà il mondo, che può essere, diciamo così, momentanea, perché si prende cura dei bisogni fisici, bisogni economici, è una cosa provvisoria. Tu dai una pace definitiva che funziona nell'eternità, è la pace che viene dal tuo perdono, Signore. Grazie, Signore, per ogni cosa, nel nome di Gesù. Amen. 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 Amen.